La nostra prima corrispondenza, noi vorremmo parlare di quello che è successo 10 anni fa con il crollo del Rana Plaza. Probabilmente qualcuno di voi se lo ricorderà, un intero palazzo che in Bangladesh era il 24 aprile del 2013 che crollò a Savar. È un edificio di 8 piani che ospitava 5 fabbriche tessili dove si produceva abbigliamento per diversi grandi marchi occidentali, da Zara, Benetton, con centinaia di morti. E quindi noi ne vorremmo parlare con Deborah Lucchetti, coordinatrice della campagna Abiti Puliti, che dovremmo avere al telefono. Pronto, ci senti?
Buongiorno, vi sento.
Buongiorno, grazie di essere qui. E quindi dicevamo, sono passati 10 anni, la prima cosa che mi viene da chiedere è cosa è cambiato in questi 10 anni.
È una domanda complessa, provo a essere sintetica. Sì. In 10 anni sono cambiate tante cose, nel senso che quella tragedia ha prodotto innanzitutto un accordo importantissimo, poi rinnovato 2 volte, sulla sicurezza, perché è difficile la prevenzione degli incendi, che è stato in grado, grazie alla sua natura giuridicamente vincolante, di imporre attraverso un gruppo qualificato indipendente di ispettori appunto un risanamento a più di 1600 fabbriche fornitrici dei grandi marchi internazionali che hanno firmato quell'accordo, grazie alla grande campagna internazionale che abbiamo condotto in quegli anni. Quindi 1600 fabbriche messe in sicurezza, che vuol dire concretamente 2 milioni di lavoratori oggi più sicuri di entrare al lavoro senza rischiare di lasciarci la pelle. Vuol dire quasi 2 milioni di lavoratori formati ai temi della sicurezza, vuol dire 30.000 ispezioni eseguite, con più di un 90% dei problemi rilevati risolti. Quell'accordo, voglio ricordare, nel 2021 è diventato internazionale e quindi estendibile ad altri paesi. Nel 2022, a dicembre, altra cosa molto importante, è stato esteso al primo paese oltre al Bangladesh, che è il Pakistan, altro paese molto, molto a rischio, molto importante per la produzione tessile mondiale e con situazioni di condizioni di lavoro e di rischio per i lavoratori molto elevate. Quindi questi sono alcuni numeri per dire che dal punto di vista della sicurezza, della prevenzione degli incendi e dei crolli, sicuramente questi anni sono serviti quantomeno a migliorare le condizioni specifiche delle fabbriche che sono state poste sotto osservazione grazie all'accordo che abbiamo contribuito a firmare. No? Ricordo che quell'accordo è stato firmato, poi rinnovato dai sindacati internazionali coinvolgendo quasi 200 grandi marchi, ma anche con la firma, diciamo, di 4 ONG internazionali, tra cui la Clean Clothes Campaign, che io rappresento in Italia. Quindi un accordo storico molto importante anche per la sua natura di multi-stakeholder, nel senso che l'hanno firmato anche le organizzazioni della società civile, no? Che come soggetti osservatori. E questa osservazione che noi continuiamo a fare, è un presidio molto importante sull'accordo, perché è un pungolo costante al fatto che questo sia rinnovato e sia mantenuto. Quindi questo direi che è il dato più rilevante. Accanto a questo, ricordo anche, ci fu l'accordo storico sul risarcimento, che fu ottenuto dopo 2 anni di campagna molto molto imponente, molto importante. L'ultimo tanto marchio a contribuire fu proprio la italiana Benetton nel 2015.
Perché le prime proposte campagna di risarcimento, se non ricordo male, erano quasi offensive.
Diciamo che all'inizio non si parlava proprio di risarcimento, come sempre si tentava di fare un po' di carità alle persone, no? In maniera così unilaterale e volontaria. Invece, grazie a quell'accordo sul risarcimento, che raccolse 30 milioni di dollari, che fu basato per la prima volta su un meccanismo di calcolo che si ispirava a una convenzione ILO, la C-121, che è una convenzione che riguarda gli infortuni sul lavoro, venne riconosciuto intanto questo, il fatto che di questo si trattava, di infortuni sul lavoro, e che quindi i datori di lavoro effettivi di questi lavoratori, che non erano quelli semplicemente le 5 fabbriche del Rana Plaza, ma erano tutti i marchi internazionali che attraverso quelle fabbriche producevano i loro vestiti e li vendevano in Occidente. Quindi questa responsabilità dei marchi fu stabilita attraverso questo sistema, che di fatto portò a risarcire parzialmente, lo ricordo, le vittime e le famiglie, perché quella convenzione parla soltanto di infortuni sul lavoro, quindi si esarci soltanto la parte che riguardava il mancato reddito e le cure mediche. Invece non si riuscì mai a risarcire il pezzo che riguardava il danno psicologico e morale, che è una parte molto molto rilevante del risarcimento, che purtroppo non è coperto da quella convenzione. Quindi quella fu un risarcimento, diciamo, non è parziale, e comunque ricordiamolo molto chiaramente, 30 milioni di dollari sono niente per 30 macchine internazionali, e sono 30 milioni, furono 30 milioni perché il calcolo fu basato sui salari percepiti dai lavoratori, che voglio ricordarlo, erano e sono ancora oggi salari di povertà.
No, infatti quello che fa pensare è che per far uscire allo scoperto questo sistema ci sono volute innanzitutto 1138 vittime, 2500 feriti, perché è uscendo fuori questo sistema, questo aspetto, diciamo così, nero della globalizzazione, ha gettato anche una luce su quello che era il sistema del fashion, diciamo, la possibilità di acquistare magliette, capi di vestiario, diciamo così, a prezzo ridotto, aveva, come dall'altra parte, questo livello di sfruttamento micidiale. A volte poi avveniva che qui in Occidente si acquistava soprattutto il marchio, ma il costo della fabbricazione del prodotto era bassissimo, quindi con dei ricavi enormi per queste multinazionali.
Esatto, esatto. E qui sta il punto, no? Il punto di, diciamo, di snodo e di la causa strutturale di tutta questa fragilità, vulnerabilità del sistema. Cioè le pratiche commerciali cosiddette dei marchi, che sono assolutamente sleali e oppressive, no? Quindi prezzi troppo bassi che di fatto producono immediatamente lo sfruttamento sui lavoratori, perché se io pago un prezzo di acquisto di un prodotto in Bangladesh troppo poco al fornitore, questo non sarà in grado, attraverso quel prezzo, di coprire i costi effettivi di produzione, i costi indiretti del lavoro, quindi anche, per esempio, non sarà in grado di coprire l'INAIL o la copertura dell'assicurazione o le pensioni future, né di pagare salari dignitosi. Voglio anche sottolineare che i prezzi pagati dalle marchi ai fornitori sono addirittura decaduti ulteriormente in questi 10 anni, quindi questo è molto grave, cioè, anziché aumentare, quella curva è diminuita. Certo. Quindi di fatto noi abbiamo prodotto in questi 10 anni più povertà, e questa maggiore povertà lavorativa è stata acuita pesantemente dalla crisi pandemica, quando, lo ricordo, le filiere si sono congelate, si sono fermate, e quando poi si sono riavviate, il commercio internazionale è ripartito. Questo è accaduto alle spese ulteriori delle lavoratrici, perché i salari erano stati ulteriormente tagliati rispetto a quelli di povertà precedenti, e in molti casi i lavoratori che hanno perso il lavoro perché le fabbriche hanno chiuso con licenziamenti collettivi importanti non hanno ricevuto una lira, neanche TFR, nessuna indennità. Infatti noi abbiamo riavviato un'altra grande campagna che è tuttora in corso, questa che si chiama Pay Your Workers, proprio perché vogliamo che quel conto sia pagato, invece sia pagato correttamente per i lavoratori e le lavoratrici del settore moda in tutto il mondo.
Questa filiera dello sfruttamento comunque poi si estende non solamente ad altri paesi, Marocco, India, Egitto, quindi questo è diventato un problema globale. Certo, in Bangladesh, diciamo, gran parte del lavoro, anche del lavoro informale, viene fatto in questa maniera, quindi l'industria del fashion lì trova manodopera a basso costo, però poi nel momento in cui cambiano le condizioni, diventano più sfavorevoli, fra virgolette, per le grandi aziende, queste si trasferiscono in altri paesi come il Marocco, l'India, l'Egitto.
Esatto, esatto. Beh, questo è uno dei grandi temi, dei grandi dilemmi, no? La famosa rilocalizzazione, cioè in questi ultimi 30 anni, sappiamo tutti ormai bene, 40 anni, insomma, la liberalizzazione del mercato internazionale che consente al capitali e alle merci di spostarsi liberamente senza intoppi, consente anche di fare queste operazioni sostanzialmente, quindi di spostare, diciamo, dal giorno alla notte le fabbriche, le produzioni, soprattutto dove le produzioni sono più a basso valore aggiunto e ad alta intensità di lavoro, quindi dove è più facile per chiudere un capannone di macchine da cucire, fare fagotto e andare a produrre da un'altra parte. E non appena le condizioni di lavoro infatti tendono magari a migliorare per le lotte sindacali in qualche paese, e chiaramente poi diventa facile a quel punto minacciare questi successi semplicemente neutralizzandoli, quindi chiudendo le aziende e andando a lavorare in un paese dove invece le condizioni continuano a persistere ed essere molto, molto peggiorative per i lavoratori. Quindi questo è un problema grosso, tuttora presente, che per esempio impedisce anche al momento di migliorare sensibilmente le condizioni di povertà lavorativa dei lavoratori e delle lavoratrici, perché le aziende appunto con le catene di fornitura globali possono produrre ovunque, quindi se aumenta lo stipendio e i salari in un paese è molto semplice, si passa ad un altro e quindi quei miglioramenti i lavoratori se li portano a casa sulla carta ma non nei fatti.
Senti, quella sporca dozzina di marchi insomma ancora attiva, ma cosa può fare il consumatore qui? Ecco, c'è un problema anche di consapevolezza di quello che insomma uno deve pensare quando va a acquistare questi capi nei negozi qua in Occidente?
Beh, certamente. Intanto quella sporca dozzina, che è un titolo che mi piace molto, sono quei marchi che ancora oggi, tra l'altro principalmente americani, voglio ricordarlo anche che l'indomani del Rana Plaza, quegli accordi di cui ho parlato, dopo una fatica enorme, furono comunque firmati grazie alla pressione pubblica principalmente da marchi europei. Americani fecero orecchie da mercanti e molti lo fanno ancora ad oggi, quindi cito due nomi: Levi's e Ikea, che non è nordamericano ovviamente, svedese, che sfido chiunque di noi a non avere in casa un pezzo di Ikea. Quindi questa cosa ci riguarda molto. Ecco, questi due colossi ancora oggi si rifiutano di firmare un accordo che funziona. Quindi la petizione, lo dico subito, quindi andate a cercarla sul nostro sito e firmate, perché dovete aiutarci, dobbiamo aiutarci tutti a costringere questi marchi a dare forza e vigore e continuità a questi accordi, che sono dimostrati gli unici strumenti funzionanti perché appunto vincolanti giuridicamente. Ma tornando alla domanda sul consumatore, certamente noi possiamo e dobbiamo fare molto, anche perché è su di noi, no? È su dei consumatori imbuto, no? Che digeriscono qualunque cosa senza farsi una domanda, che questo mercato prospera. Quindi questa famosa fast fashion, oggi addirittura peggiorata in ultra fast fashion, no? Pensate a tutti questi nuovi marchi, Shein, Boohoo, tutti questi marchi emergenti che usano le piattaforme digitali e di e-commerce, che è diventato molto di moda tra l'altro con la pandemia, no? Quando tutti si annoiavano a casa segregati, e veniva facile comprare da qualunque su internet, facendo peraltro lavorare in maniera assolutamente insicura migliaia di lavoratori della logistica, che hanno dovuto continuare a garantire le forniture, no? Che alla faccia delle forniture di primaria necessità, no? Io ho intervistato delle lavoratrici in Italia che lavoravano nel magazzino dei H&M, che consegnavano vestiti, trucchi eccetera nei giorni peggiori della pandemia. Quindi vorrei capire dov'era l'emergenza, no? Di stare a lavorare in situazioni di insicurezza. Però ecco, queste nuove modi di comprare, no? più veloci, ancora più appunto più rapidi, per consumare sempre di più a prezzi sempre più bassi, ecco, questa è una grande malattia collettiva, patologica. La ultra fast fashion è un modo di vivere, di consumare, di produrre che va assolutamente abolito. Quindi noi dobbiamo sottrarci a tutto questo, non dobbiamo comprare questi prodotti, dobbiamo comprare, se veramente necessario, solo quello che ci serve, facendo un lavoro di consumo critico. E quindi dobbiamo studiare, dobbiamo informarci. Mi spiace, ma consumare non può essere un atto inconsapevole, deve essere un esercizio di cittadinanza. E poi dobbiamo fare quello che dicevo all'inizio, cioè sostenere politicamente il cambiamento, quindi le campagne come la nostra, e quindi diventare decisamente più cittadini che consumatori, direi.
Sì, poi considerando anche quanto viene investito nella pubblicità da parte di questi marchi di abbigliamento, che di fatto non possiedono fabbriche, cioè fanno produrre i modelli a questi fabbricanti sparsi nel subcontinente indiano a costi bassissimi, e quindi gli investimenti che fanno sono sulla pubblicità, sono sostanzialmente sull'invito al consumo e sul veicolare un'immagine come molto patinata, che poi invece non corrisponde assolutamente alla realtà di quello che succede dietro.
Esatto, noi parliamo di quartieri generali fondamentalmente trattengono le funzioni operative più ad alto valore aggiunto, che sono il marketing, il design, la pubblicità, la parte commerciale. Queste sono le scatole dei brand sostanzialmente, più la parte oggi anche di distribuzione digitale, con tutto quello che questo comporta. E poi tutto il resto è esternalizzato tramite accordi commerciali con altre corporation che gestiscono la logistica, catene di fornitori che poi subappaltano ad altri fornitori a condizioni sempre peggiori man mano che scendiamo nella catena. E quindi fondamentalmente i grandi marchi non si assumono nessuna responsabilità, perché tramite l'esternalizzazione dei rapporti commerciali, quindi delle forniture, attribuiscono ai fornitori la responsabilità di fornire non solo un prodotto finito, fatto e finito, che poi rivendono sul mercato a dei prezzi molto diversi da quelli che usano per acquistarlo, ma anche recidendo la propria responsabilità rispetto ai diritti dei lavoratori, che vengono a questo punto sono tutti in capo naturalmente a chi produce. Noi diciamo invece che la responsabilità dei diritti umani e della loro rispetto, dei diritti fondamentali del lavoro, è anche dei marchi, perché sono loro i principali datori di lavoro di quei fornitori sparsi in tutto il mondo.
Certo, senti, un'ultima domanda: in questa catena di valore, diciamo di svalore per certi versi, la parte più in fondo ci sono i lavoratori, ma poi nei vari passaggi chi è che si arricchisce veramente? Cioè il passaggio è diretto dalle fabbriche del Bangladesh ai marchi e quindi alla grande distribuzione, o ci sono degli intermediari che a loro volta si arricchiscono su tutta questa catena?
No, la catena è molto articolata, ci sono sicuramente degli intermediari, poi bisogna studiare caso per caso, non bisogna fare delle generalizzazioni a seconda sia del tipo di prodotto, per esempio la pelletteria ha delle filiere più integrate perché è più complessa, l'abbigliamento invece è una produzione più povera, l'abbigliamento pronto moda diciamo, e quindi c'è una maggiore esternalizzazione anche a tantissimi fornitori proprio veri e propri laboratori, no? In tutto il mondo, anche in Italia tra l'altro. E ci sono degli intermediari, i cosiddetti buyer, che possono essere imprese che esse stesse organizzano la produzione per altre imprese, per esempio in Asia, no? Imprese anche con molti dipendenti, oppure vere e proprie agenzie, no? Commerciali, che di fatto vanno a comprare, fanno shopping sul mercato internazionale per garantire al committente iniziale che fa un prototipo, no? Che quindi cerca il suo modello, appunto per garantire la produzione. Chiaramente questi intermediari hanno anche loro i loro profitti, e quindi la catena diventa lunga e articolata, e ogni pezzetto si becca dei profitti fino a arrivare ai lavoratori che mediamente, ne abbiamo calcolato, nella migliore delle ipotesi possono assorbire tra l'8 e il 12% del valore finale di un prodotto. Quindi sostanzialmente sono l'anello povero, ma fanno la ricchezza del marchio, che di fatto ha l'accesso ai mercati internazionali e vende.
Bene Deborah, io ti ringrazio di questo intervento, perché insomma abbiamo approfondito un aspetto molto importante, anche perché poi riguarda la nostra vita quotidiana. C'è anche un appello a chi consuma di farlo in maniera consapevole, di pensarci due volte quando vede quell'etichetta made in Bangladesh, insomma. E allora grazie ancora, a risentirci.
Grazie, buon 25 aprile.
Grazie anche a te, ciao.
Ciao.